Buongiorno da Giulio Cainarca, a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Concluderemo oggi, spero, in realtà a mea culpa, il calcolo dei tempi non l'ho fatto al millimetro, ma speriamo di concludere il resoconto, la cronaca. Certo, dopo la trasmissione di ieri di Santoro risulta molto artigianale il nostro tentativo. Santoro ha messo in scena in maniera ottima la cronaca e le dichiarazioni di questi giorni per ricostruire una vicenda, quella più che altro ruotante intorno alle conseguenze, diciamo così, in senso lato politiche della ordinanza con cui la GIP Forleo chiede l'utilizzo delle telefonate di D'Alema, La Torre, Fassino, con consorte in relazione alla scalata Unipol BNL, ipotizzando dei reati e ipotizzando la complicità in questi reati anche dei parlamentari in questione. Questo ha dato molto fastidio e propedeutica, introduttiva a questa seconda parte e ultima forse per questa settimana dell'ascolto di queste chiacchierate nelle quali i magistrati rilevano fatti di gravità penale relativi alle scalate, aggiottaggio e insider trading. Non sto più a rispiegare il contenuto di queste ipotesi di reato, perché ormai lo abbiamo ben capito anche noi profani tutti. Il contenuto di queste telefonate, insomma la cronaca, che sono messe nell'ordinanza per un motivo. Intanto per fugare gli equivoci, dice il magistrato, cioè per evitare delle interpretazioni distorte, che poi puntualmente si sono peraltro verificate. Secondo, per metterle a disposizione degli avvocati difensori, delle difese, quindi a garanzia anche degli indagati, per quanto parlamentari. Propedeutico, dicevo, cioè introduttivo alla questa seconda tornata, diciamo così, di telefonate, quelle contenute peraltro nell'ordinanza, è l'articolo che compare oggi a pagina 27 su Repubblica, firma del professor Franco Cordero, che peraltro era proprio ospite ieri sera ad Anno Zero. Propedeutico e introduttivo, direi, perché chiarisce il punto, cioè la questione dell'ordinanza, del perché abbia suscitato questa ordinanza con la quale si chiedeva l'utilizzo delle telefonate dei vertici di Essini con consorte, perché abbia suscitato parecchie irritazioni e abbia condotto poi a un procedimento disciplinare verso il magistrato, e perché non siano fondate le accuse che vengono rivolte a questa ordinanza. Dal suo punto di vista, che è quello di un tecnico del diritto, appunto Cordero chiarisce tutte queste questioni partendo proprio dal procedimento disciplinare, anzi lo chiama l'anatema disciplinare su questa ordinanza, l'ordinanza della Forleo, con la quale in pratica, è da sottolineare anche questo, si raccolgono, non è che si crea qualcosa o fa un lavoro, diciamo, di indagine o troppo creativo il GIP, cioè la Forleo, fa un lavoro di raccolta di tutte le indagini che gli vengono sottoposte, che le vengono sottoposte dal pubblico ministero, cioè è il pubblico ministero che ha fatto le indagini, che ha accumulato il materiale, che ha intercettato D'Alema, consorte, La Torre, con Stefanini, nelle loro chiacchierate tra parlamentari e appunto coloro che conducevano la scalata, in primis consorte. È dunque il PM che ha fatto le indagini, che ha raccolto il materiale e lo sottopone al vaglio del giudice, il quale dice in sostanza sì, l'ipotesi del PM, l'ipotesi di reato, coinvolge anche questi parlamentari. A tal fine si chiede l'utilizzo delle telefonate in questione. Questo genera appunto risentimento e genera il procedimento disciplinare contro il magistrato. Anzi, l'anatema disciplinare lo chiama il professor Cordero nell'articolo di oggi su Repubblica sull'ordinanza. Il giudice delle indagini preliminari chiede in sostanza alla Camera e al Senato il permesso di usare colloqui intercettati dove mettono becco dei parlamentari, i quali parlamentari, scrive il professor Cordero, hanno privilegi, per esempio l'immunità dall'utilizzo e dalle intercettazioni, ovvero il giudice indagante, il PM, deve supplicare la Camera. Ne parla la Giunta per le autorizzazioni, l'Assemblea vota e a quel punto, anche per poter intercettare un parlamentare, bisogna chiedere l'autorizzazione alle Camere. A quel punto, nota il professor Cordero, l'ascolto diventa inutile, salvo che l'onorevole sia un temerario o un demente, perché evidentemente se chiedo l'autorizzazione alle intercettazioni e decide la stessa Camera di appartenenza del parlamentare, a quel punto diventa inutile ascoltare, a meno che appunto siamo davanti a un demente o a un temerario. Talvolta è l'onorevole, il parlamentare, che chiama persone poco raccomandabili, i cui telefoni un pubblico ministero sta sorvegliando, oppure, se il parlamentare è chiamato, risponde incriminandosi da solo. Così ogni persona normale, dotata di buon senso, direbbe colpa sua, colpa del parlamentare. E invece la legge Boato, cosiddetta, legge 2003 numero 140, offre uno scudo. Lo offriva, perché poi la Corte Costituzionale lo ha dichiarato illegittimo. Lo scudo offerto dalla legge Boato, che era la legge in vigore quando queste intercettazioni furono fatte e quando la Forleone chiede l'utilizzo, cioè fino a poco fa, fino all'estate scorsa, cosa dice la legge Boato? Sostanzialmente che le telefonate in questione, le intercettazioni, devono essere autorizzate anche l'utilizzo dalla Camera o dal Senato, altrimenti le prove raccolte tramite queste intercettazioni vanno al diavolo e ne beneficiano gli altri non parlamentari coinvolti. In questo caso ne avrebbe beneficiato, per esempio, Consorte o tutti gli altri non parlamentari. Una norma invalida, illegittima e dichiarata incostituzionale proprio dalla Corte Costituzionale poche settimane fa. Nel caso di specie stiamo parlando della vicenda Unipol, chiarisce il professor Cordero, cioè la rossa Unipol che vuole inghiottire BNL, che è tre volte più grande di lei, e siccome infatti c'è questa necessità, che traspare anche delle telefonate, sempre di trovare soldi, no? Dice Consorte, bisogna trovare i soldi, discutiamo di soldi, eccetera, e di soldi parlano anche i parlamentari. La Torre parla di fideiussioni, D'Alema gli chiede quanti milioni hai bisogno, un centinaio di milioni, gli dice... qualche centinaio di milioni, dice Consorte rispondendo ad lei, ma insomma c'è questa ansia di trovare i soldi, e in questo discorso di soldi entrano a pieno titolo anche D'Alema e la Torre, con la storia delle fideiussioni che emerge in più telefonate, o comunque della raccolta soldi, tanto che Consorte dice alla Torre: metti le mani in saccoccia, mi raccomando, tirali fuori questi soldi. A questo punto, appunto, nota Cordero, Unipol rossa vuole inghiottire BNL tre volte più larga, e siccome la finanza non ha anima, corrono intese trasversali. Esponenti del mondo politico tengono bordone ai pirati. Il PM, indagante, sottopone il materiale al giudice, la Forleo, affinché scelga i brani rilevanti e chieda il sì all'utilizzo della Camera. L'ordinanza scatena le ire e finisce nel procedimento disciplinare contro la Forleo. L'affare diventa grave. Il procedimento disciplinare fa delle accuse al GIP in questione, la Forleo. Primo, il magistrato non esercitava giurisdizione e non era parte dell'accusa, è la prima accusa che gli è fatta. Gli è stata fatta l'accusa di dire: tu stai emettendo un giudizio oppure stai facendo un'indagine, cosa che deve fare solo il PM. Bella scoperta. Il magistrato ha seguito solo le procedure, le regole che disciplinano le intercettazioni. Ha vagliato una massa verbale di chiacchierate, di telefonate, ha individuato i frammenti rilevanti e spiega soprattutto perché li ritenga rilevanti. Se non lo spiega, se non l'avesse spiegato, il Parlamento avrebbe detto no, avrebbe gridato al famoso fumus persecutionis, cioè: se non spiego perché ti chiedo l'utilizzo delle telefonate, qual è il motivo, quali sono le ipotesi di reato sottostanti, tu mi puoi dire, tu me le chiedi perché mi vuoi perseguitare, il fumus persecutionis, e quindi il Parlamento avrebbe detto di no. Quindi, il fatto di averle spiegate, questa è una curiosa questione, cioè essere troppo precisi, dire perché le voglio utilizzare, no, viene utilizzato come un'accusa, te la rovesciano addosso come un'accusa, così come il Tribunale del Riesame di Catanzaro annullò molti atti del PM De Magistris nel corso delle sue inchieste perché troppo motivati, cioè troppo precisi, troppo pieni di riferimenti concreti. Sembra un paradosso, eppure gli chicaneur, come li chiama il professor Cordero, cioè gli azzeccagarbugli, i cavillatori, di questi strumenti si possono avvalere. Secondo punto, l'accusa. Chiedendo alla Camera il permesso di usare le telefonate contro persone su cui il pubblico ministero non ha ancora indagato, ha compiuto un atto abusivo il GIP, Forleo. Un atto ultroneo, scrivono quelli che usano i latinismi. No, signori, controbatte il professor Cordero. Perché? Perché il GIP lavorava sul clou, sulla vicenda centrale. È affare suo, del GIP, stabilire quali fatti siano rilevanti. E da qui l'ipotesi di insider trading e di aggiotaggio. E il concorso di coloro che chiacchieravano al telefono, perfettamente informati del compimento della scalata occulta e dei reati, il concorso in aggiottaggio. La scelta se agire poi sarebbe comunque spettata al PM, non al GIP, e il luogo è quello dell'udienza preliminare. Lì si capisce se c'è materia di accusa e di dibattimento. I destinatari dell'ordinanza non possono schermirsi, scrive oggi Franco Cordero. dicano sì su tutta la linea, cioè sì all'utilizzo, oppure concedano il permesso soltanto contro i non parlamentari. Terza accusa nel procedimento disciplinare contro il GIP, straripa dalle funzioni, tirando in ballo persone che il PM non ha iscritto nel registro degli indagati. Questo argomento, controbatte Cordeiro, è simile al paradosso del cretese. Quando il cretese afferma che tutti i cretesi sono dei mentitori, è vero o è falso? Impossibile dirlo. Non figurano nel registro degli indagati, i parlamentari, perché la notizia di reato emerge dalla captazione di voci, cioè dalle telefonate, ed è valutabile solo quando gli unti dal popolo abbiano degnato il giudice di un benevolo sì all'utilizzo delle telefonate medesime. Insomma, è un circolo vizioso, un circolo chiuso. Se l'accusa è quella di avere straripato dalle funzioni perché si tira in ballo persone che il PM non ha iscritto nel registro degli indagati, il PM non può iscriverli finché il Parlamento non dice sì. Qualcuno deve pur chiedere, no, di intraprendere l'azione penale, perché se non può nessuno, l'affare resta congelato all'infinito. Dunque, l'aggressore non usurpa niente, il giudice aggressore non usurpa niente, fa coscienziosamente il suo lavoro. L'organo chiamato a valutare la rilevanza penale dei reperti, messi insieme dal PM, dall'inquirente, violerebbe anzi i doveri di ufficio se chiudesse gli occhi su possibili quasi imputati ancora assenti dalla scena in virtù dell'immunità. Poi agisca il pubblico ministero. Quarta accusa. Il GIP emette un giudizio anticipato. Secondo il professor Cordeiro, questo argomento non è spendibile. E se lo fosse, quanti atti dovremmo proibire? Ad esempio ogni richiesta di misura cautelare, di carcere e ogni relativa decisione per il sì. È anche colpevole il GIP di avere usato termini suggestivi. Qui Cordeiro manifesta tutta la sua perplessità, perché del resto si può anche leggerla l'ordinanza e concordare con Cordeiro, perché l'ordinanza sta nel consueto modello stilistico, cioè termini suggestivi è un'altra accusa, no? Beh, insomma, a leggerla uno dice dove sono, perché in realtà sviluppa un ragionamento sulla base delle prove portate dal pubblico ministero, dall'inquirente. Quinto punto, offende l'immagine di alcuni uomini politici senza che possano difendersi. Povere anime, scrive Cordeiro. Altro argomento dal pregio tecnico impercettibile, inesistente. Cosa doveva fare il giudice? Lodare gli uomini politici o glissare riguardosamente? Piuttosto è chiaro, dice Cordeiro, che da queste telefonate gli uomini politici figurano, escono piuttosto male. Però è un autoritratto, scrive Cordeiro. I guasti non dipendono dalla malignità del giudice che scrive l'ordinanza. I guasti i politici se le infliggono da soli parlando così, e non li nobilita la tortuosa gestione forense e mediatica di questo caso. A proposito di enfasi, l'iperbole, ovvero la parola sbagliata, sta nel chiamare abnorme un provvedimento come questa ordinanza che chiede l'utilizzo delle telefonate in questione, che invece è perfettamente in regola, conclude il professor Cordeiro. I rilievi negativi, quelli che il giudice fa, dove adombra la corresponsabilità o la complicità nel compimento di reati, beh, questi sono motivati dal materiale raccolto. Dovrebbe essere semplice il discorso, appunto. Dal materiale raccolto si capisce che ci sono motivi per ipotizzare dei reati, mentre il procedimento disciplinare contro questa ordinanza non ha alcun fondamento. Insomma, conclude Cordeiro, siamo davanti a furbi, a furberie ataviche, a sacche di ignoranza, e così gli chicaneurs, cioè gli azzeccagarbugli, i cavillatori, profittano di leggi, di apparati normativi che li favoriscono. Così Cordeiro scrive oggi su Repubblica, ed è un'ottima introduzione, appunto, alla conoscenza diretta, perché questo ci offre l'ordinanza in questione, accludendo all'ordinanza con la quale si chiedono si chiede al Parlamento di poter utilizzare le telefonate, vengono accluse le telefonate che noi stiamo sentendo in questi giorni e che sono il cuore, poi la sostanza, no, delle considerazioni che fa il giudice circa il loro utilizzo, perché lì emergono reati. Ieri ne abbiamo sentite alcune, eravamo arrivati al punto in cui gli intercettati si accorgono di essere tali, cioè vengono avvertiti in qualche modo, perché entra in circolo la voce che ci sono le intercettazioni in corso. Tra l'altro i magistrati ricostruiscono anche un po' come nasce questa voce, perché è stato avvertito il governatore Fazio. Siamo al 14 luglio del 2005 il governatore di Banca d'Italia Fazio, che comunque appare dalle indagini come colui che fa la regia di questa operazione su BNL da parte di Unipol, il governatore Fazio chiama dal suo ufficio e chiama sua moglie. La moglie ha un ruolo perché chiacchiera spesso con gli altri protagonisti di queste indagini. Il governatore Fazio chiama la moglie e le parla di operazioni di intercettazione in corso sull'utenza di Fiorani. Si meraviglia la moglie di Fazio di questa questione, che ci siano intercettazioni in corso, perché qualcuno, una persona vicina al senatore Grillo di Forza Italia, aveva invece rassicurato del contrario. Cioè la moglie di Fazio si meraviglia che Fazio le dica ci sono intercettazioni in corso, perché aveva ricevuto da una persona vicina al senatore Grillo, aveva ricevuto assicurazioni del contrario, cioè che non c'erano intercettazioni in corso. Insomma, chi è la talpa che avverte Fazio che ci sono in corso le intercettazioni? Quando viene arrestato, Ricucci dirà che la talpa è il sottosegretario alla giustizia Giuseppe Valentino di Alleanza Nazionale, il quale peraltro era stato avvocato difensore dello stesso Ricucci. Poi, entrato al governo, Valentino cede la difesa di Ricucci, in maniera trasversale potremmo dire politicamente, all'avvocato Guido Calvi, senatore dei DS e legale dello stesso Massimo D'Alema. Torniamo però alle telefonate. Ieri abbiamo ascoltato per ultima quella fra la Torre e consorte, proprio del 14 luglio 2005, quando è il giorno in cui Fazio viene avvertito da questa talpa che i telefoni sono intercettati. In quel giorno, appunto, si hanno tutte le precauzioni in quella ultima telefonata che avevamo ascoltato circa la sicurezza delle comunicazioni. Consorte chiede il telefono fisso, così mi dici le cose. Così non corriamo il rischio, insomma, perché se erano già stati avvertiti, così non corriamo il rischio di essere intercettati, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, peraltro, come vedremo, anche nei giorni successivi ci sono telefonate che il magistrato acclude in questa ordinanza con la quale chiede l'utilizzo processuale di queste telefonate e che, insomma, rivelano quello che del resto era già emerso nelle telefonate che abbiamo ascoltato prima, cioè la scalata occulta e la perfetta consapevolezza, anzi il ruolo molto attivo, io incontro Abete, incontro questo, incontro quell'altro, svolto dai parlamentari, da Fassino, dalla Torre e da D'Alema, che viene indicato come colui che può telefonare a questo e a quell'altro e sistemare certe situazioni. Poi è compito dei magistrati verificare il tutto, però l'ordinanza chiedeva proprio questo, utilizzare queste telefonate per fare ulteriori indagini che non avrebbe fatto la Forleo, ma eventualmente il PM, il pubblico ministero. Eravamo dunque a questo punto, dicevamo che ci si accorge di avere delle cautele circa le comunicazioni, consorte chiede il telefono fisso, bla bla bla, bacio bacione, amore mio, avevamo notato anche questo, curiosi passaggi lessicali per cui si baciano, si dicono amore, eccetera, eccetera, e questo però evidentemente ha a che fare con un linguaggio tutto loro, mentre saranno tutti sbigottiti, dice consorte, nell'ultima telefonata ascoltata ieri, perché tutto quello che hanno scritto risulterà falso. Tutte minchiate, assevera il senatore Latorre. Perché? Perché evidentemente quello che è stato comunicato pubblicamente è diverso da quello che si sta svolgendo nella sostanza, nella realtà. Ed è lì che poggia l'ipotesi di scalata occulta, ipotesi fino a un certo punto, perché nelle stesse telefonate che abbiamo ascoltato è lo stesso consorte a dire siamo a posto, abbiamo già superato la soglia della maggioranza assoluta, con ciò rendendo inutile, anzi dannosa, la posizione dei piccoli azionisti, i quali sono tagliati fuori da questo gioco al rialzo che poteva essere la conquista di BNL, perché occultamente la scalata era già stata fatta attraverso prestanome, soci terzi e il controllo delle quote nella BNL dei famosi immobiliaristi. Allora proseguiamo per un attimo, subito dopo la pubblicità, perché continuiamo ad ascoltarle tutte queste telefonate per completare il quadro e per avere un giudizio preciso di questa ordinanza che ha suscitato il procedimento disciplinare, le polemiche politiche, la stessa discussione che chi ha visto la trasmissione ieri sera può aver seguito tra i politici. E soprattutto di una certa parte, in questo caso i politici DS o post-DS, o comunque afferenti a quell'area politica, che hanno criticato duramente l'ordinanza. Noi la stiamo ripercorrendo, ripercorrendo anche le telefonate, e il ragionamento che sorregge, diciamo, e le prove accumulate, e quelle che invece, come scrive il giudice, non sono accumulate in virtù dell'indagine del PM, ma possono venire fuori proprio dall'utilizzo di queste telefonate, continuando le indagini sulla base delle ipotesi di reato contenute in queste telefonate. Torniamo allora a quel 14 luglio 2005, abbiamo ascoltato ieri la telefonata fra Consorte La Torre, nella quale si fa riferimento a quello che già aveva anticipato D'Alema, cioè le prudenze, le cautele telefoniche. Sempre nella stessa giornata del 14 luglio, La Torre, il senatore La Torre, di nuovo informa Consorte, lo chiama e lo informa di avere avuto da Caltagirone rassicurazioni circa la vendita delle sue azioni alla Unipol. Le telefonate di D'Alema in questo senso sarebbero state decisive, come abbiamo ascoltato nelle altre telefonate. C'è Consorte che prega La Torre di far telefonare D'Alema a Caltagirone per assicurarsi che lui venda la sua quota di azioni, il suocero di Casini, alla Unipol ai fini di questo disegno di scalata occulta. Sentiamo allora questa seconda telefonata, sempre in quella giornata del 14 luglio 2005, fra Consorte e La Torre. 14 luglio 2005, alle ore 16.35, il senatore Nicola La Torre chiama Gianni Consorte. Consorte. Nicola.
Risponde La Torre. Comandante!
Tutto a posto? Vado avanti?
Vai avanti, non ti fermare. Senti, mi ha chiamato... Ti volevo dire la seguente cosa, mo lo devo dire anche a Massimo, che non ne sa ancora niente. Mi ha chiamato Franco.
L'ingegnere, Caltagirone.
Sì, mi ha detto, qua sta andando tutto bene, volevo dire io tutto, è cambiato tutto rispetto a quello che ci eravamo detti, però io vado avanti lo stesso, perché gli amici, eccetera, vorrei che ci stiamo...
Sì.
Dopodiché mi ha detto domani mattina se posso andare a casa sua. Alle 8:30 io starò a casa sua. Domani mattina ha detto che mi prepara una grande tavola con la colazione.
Bene.
Alle 8:30 perché mi vuole parlare.
Però tu ascolta, no?
Mi vuole raccontare, no? Ma secondo me vuole raccontare, vuole dire che ha fatto tutto quello che ha fatto perché vuole essere amico nostro.
Infatti, sì, ti dirà così sicuro che me l'ha detto anche a me.
Secondo me è questo.
Sì.
Comunque io vado. Come finisco, ti chiamo.
Va bene.
Poi lui mi ha detto, forse domenica chiudiamo tutto.
Esatto, è così.
Poi io non l'ho detto neanche a Massimo, glielo devo dire pure con...
Ma tu ci hai parlato con Massimo per... quella cosa che t'ho detto?
Sì, lo sto aspettando. Io stavo pensando che gli proporrei a Massimo, se lui è disponibile, che stiamo a cena domenica sera.
Va bene.
Sì.
Sicuramente sì.
Altrimenti, quando finisce domenica sera, troviamo un modo perché tu lo possa vedere.
Va bene.
Comunque, non ti preoccupare.
Se siamo a cena con Massimo domenica sera, va bene, ok, a Roma.
Tu, intanto, preoccupati solo delle cose serie. Non ti preoccupare, al resto...
Quello che io sto provando.
No, non ti preoccupare.
Va bene.
Noi ci pensiamo al resto, eh?
Va bene.
Senti, poi...
Ok.
Poi così sono sicuro che se ho bisogno di un impiego, so dove posso andare a lavorare, diciamo.
Bravo!
Mi fai fare il postino?
Ciao, bello, ciao.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Quello che chiede di essere assunto come postino è il senatore La Torre, ovviamente. Che si rivolge a Consorte come il comandante e La Torre gli dice vai avanti, non ti fermare, gli racconta che ha chiamato l'ingegner Caltagirone, ha detto tutto bene perché con gli amici ci siamo messi a posto. Poi uno spettatore, sarà capitato anche a voi, no? Dite la verità, sarà capitato anche a voi che uno scalatore di banche vi abbia invitato a colazione. Domani mattina ha detto che mi prepara una grande tavola con la colazione, dice il senatore La Torre, che va a colazione dal suocero di Casini e detentore di una quota della BNL che viene girata alla Unipol per la scalata che, secondo gli inquirenti, è occulta e che aggira la legge e che contiene ipotesi di reato, quelle dette sopra, con i politici complici del disegno criminoso, questo dice il magistrato. E il compagno spettatore, il senatore La Torre, va a colazione dal suocero di Casini. La Torre vaticina anche che il suocero di Casini vorrà dirmi, mi chiamerà a colazione per dirmi guarda che il favore che io vi ho fatto girando le quote alla Unipol l'ho fatto perché voglio essere amico vostro, amico dei DS. Naturalmente un altro spettatore che va a cena dagli scalatori è Massimo D'Alema, ci troviamo a cena domenica sera, poi dice La Torre al suo interlocutore preoccupati solo delle cose serie. Al resto ci pensiamo noi, poi casomai mi fai fare il postino. Il giorno seguente, il 15 luglio del 2005, La Torre, il senatore La Torre, il braccio destro di D'Alema, così lo definiscono i giornali, richiama Consorte e gli riferisce il numero uno dell'Unipol e gli riferisce che in serata si vedrà a cena con Fassino per fare il punto della situazione. Consorte lo informa di avere già il 51,5% delle azioni BNL e questo, secondo il magistrato che scrive l'ordinanza e secondo il PM che ha fatto le indagini, configura un reato. Consorte informa La Torre di avere già il 51,5% delle azioni BNL. Del resto questa questione era stata anticipata anche nelle telefonate precedenti, quelle prima della consapevolezza o del sospetto di essere intercettati. Questa informazione configura un reato, secondo i PM, il reato di insider trading, già commesso nella precedente telefonata con Massimo D'Alema. I due, Consorte e La Torre, discutono come fare a superare l'impasse dell'autorizzazione data dalla Banca d'Italia alla Banco di Bilbao a salire fino al 30%. Sentiamo allora questa conversazione del 15 luglio, Consorte e La Torre. 15 luglio 2005. Il senatore Nicola La Torre richiama Gianni Consorte. Consorte. Pronto?
Risponde La Torre. Giovanni, Nicola.
Ciao Nico, ti ho lasciato, poi...
Stai lavorando, eh?
Sì, sì, sì.
Come tutti i giorni, eh? Vabbè, eh. Senti, vabbè, io ti volevo dire, mo sto aspettando Fassino, che stiamo a cena insieme stasera, siamo io e lui. Che Massimo sta là, telefona...
Con chi sei a cena?
Io e Piero, soli, a cena. Come due finocchi. Facciamo un punto della situazione.
Là c'è un problema che è venuto fuori, Nicola, e adesso c'ho da lavorare, no?
Cioè?
Cioè la Banca d'Italia ha fatto una mossa veramente da teste di cazzo fuori misura.
Cioè?
Perché stamattina ci ha autorizzato a salire al 15, no?
Sì.
E quindi noi da questo punto di vista adesso siamo a posto, cioè nel senso che abbiamo il 51,5% delle azioni. E abbiamo noi il 15, che era quelle azioni che avevamo comprato a termine. Sostanzialmente ci sono tutte le condizioni per fare l'OPA, farla anche a valore al limite un po' più alta, per eliminare questo testa di cazzo diabete che continua ad imperversare.
Sì.
Anche oggi minaccia qui, minaccia là.
Ho visto.
La Banca d'Italia ha chiamato la Consob per chiedergli se le procedure che io avevo prospettato fossero corrette. La Consob ha detto sono assolutamente corrette, le abbiamo viste noi insieme a loro. Quindi il problema nuovo qual è? Che stasera, adesso, mezz'ora fa, la Consob, la Banca d'Italia, ha autorizzato gli spagnoli, nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio, a salire fino al 30%. E questa è una novità pesantissima. Io ho già chiamato i soci, domenica dobbiamo discutere, perché questo vuol dire, di fatto, ad averli autorizzati a fare un patto di blocco.
È chiaro.
No,
Ma e come mai?
Perché loro, la motivazione che ci hanno dato, che hanno avuto pressioni da Bruxelles, siccome l'avevano concesso alla Popolare di Lodi e a ABN AMRO, non potevano non concederlo anche a loro. Noi, chiaramente, non ne abbiamo bisogno, che abbiamo già il 51. Però, cazzo, questo cambia il termine del problema, perché se ti dico alcuni, no? Noi volevamo cambiare lo statuto per rivedere i consiglieri. Con una cosa del genere, i consiglieri rimangono 9 nostri e 6 degli altri.
Cioè?
Vuoi fare un aumento di capitali in assemblea straordinaria? Ti bloccano. Vuoi comprare le aziende? Ti bloccano. Vuoi, noi abbiamo l'intenzione di mettere, scusami, di cedere Unipol Banca e poi fonderla.
Certo.
E ti possono bloccare, cioè diventa una storia molto pesante. Allora, insomma, sai, noi qua, insomma, è un'operazione dove investiamo 5 miliardi e mezzo di euro, cioè 11.000 miliardi, non è che possiamo fare un investimento di questa dimensione in questa situazione. Allora io non voglio, come si dice, attaccare, non devo pensare stanotte, domani devo pensare attentamente, che devo preparare i vari scenari da sottoporre al Consiglio. Però, insomma, qualche perplessità ci comincia a venire, perché al limite facciamo il contrario, ci teniamo il 30, gli rompiamo i coglioni e adesso è un modo di dire, perché non ha senso fare il patto di blocco.
No.
E può darsi che non abbiano neanche loro intenzione di farlo, io mi auguro. Però oggi, stasera, dopo questo, è passato già il blocco, un 3%, un blocco, capito? Quindi evidentemente loro potrebbero decidere di attestarsi a questo famoso eccetera, tanto dall'offerta pubblica di scambio non gli sta arrivando nulla, hanno uno 0,045,
certo.
Capito? Però insomma, purtroppo insomma la mia felicità di oggi, perché ho chiuso tutte le transazioni.
No, lo so, ma io poi stamattina, quando Ivano ha chiamato Caltagirone, io stavo là, stavo con lui, ecco, e lui mi dava per fatto tutto,
No, io, è fatto tutto, cazzo, giro come una trottola, io faccio, vabbè, comunque questa storia, poi stamattina ho chiuso con la Popolare di Modena, ho chiuso con Gavio, che partecipa con noi, e quindi sostanzialmente ho collocato tutto il 27,2, capito?
Certo, certo.
Il 15 ce l'abbiamo noi, il resto ce l'hanno le banche con le quali ho fuso l'alleanza, quindi noi abbiamo in mano, con le call in mano, per cui se non arriva niente dall'OPA, loro ci devono dare obbligatoriamente quelle azioni. Quindi, noi abbiamo in mano il 51 come Unipol. Io il progetto l'ho chiuso.
Certo.
Però, insomma, io alle cooperative gli devo... Nicola, ti devo salutare, però.
Vabbè, dai.
Sono messo male.
Ma no, vabbè.
E ricordati sta cosa, poi domani ci sentiamo, dai.
Domani ci sentiamo, tanto io domani mattina sono tutta la mattina a Roma.
Va bene, ok.
Non ti preoccupare, ciao.
Va buono, ciao.
Ciao.
Bene, non solo dunque l'ipotesi degli inquirenti di scalata occulta, testimoniata dal fatto che si ripete, abbiamo già il 51% e mezzo delle azioni, mentre la legge prevede che è dal 30%, per superare il 30% devi lanciare l'offerta pubblica, qui invece è tutto nascosto e i comunicati di Unipol, dicono gli inquirenti, sono falsi al mercato e alla pubblica opinione e ai risparmiatori e azionisti. Non solo questo, ma anche il fastidio per una possibile autorizzazione di Banca d'Italia a crescere al 30% degli avversari. Perché? Perché con un 30% gli avversari avrebbero poi potuto in BNL limitare alcune operazioni, tipo appunto cambiare lo statuto, tipo fare un aumento di capitale, insomma il controllo si voleva totale e occulto, e condotto diciamo in maniera occulta in questa fase, con la perfetta consapevolezza dei senatori La Torre, di Fassino, di D'Alema e compagnia, insomma dei politici. Questa è l'ipotesi che viene fuori da queste indagini, con una presenza costante. Ormai la favola dello spettatore o del tifoso evidentemente non sta più in piedi dopo aver ascoltato queste telefonate. Quando Ivano Sacchetti, il numero 2 di Unipol, ha chiamato Caltagirone, io stavo là con lui, dice La Torre. Poi c'è Consorte che dice ho comunque chiuso anche con Gavio e gli altri, insomma c'è formalmente la Unipol dimostra di avere al massimo il 15%, quello che autorizza Banca d'Italia. In realtà abbiamo in mano il 51, dice Consorte in maniera molto chiara. Due giorni dopo, il 17 luglio, Consorte, nuovamente secondo gli inquirenti, reitera il reato di insider trading, parlando anche con Fassino del superamento della soglia del 50%, indicando anche i nomi dei sodali che lo hanno affiancato nell'operazione, e in particolare di tre banche che hanno acquistato per conto di Unipol dagli immobiliaristi Caltagirone, Ricucci, Coppola. La telefonata è Consorte Fassino 3 del 17 luglio del 2005. Nel corso di questa telefonata, Consorte Fassino, vengono tratteggiati chiaramente, secondo i magistrati, anche i passaggi della operazione illecita, della cui ideazione Consorte si vanta. Sentiamola. 17 luglio 2005, alle ore 21:57, Piero Fassino chiama Gianni Consorte. Consorte. Pronto?
Fassino. Piero.
Oh, ciao Piero.
E allora?
Stiamo lavorando per chiudere.
Ah, come fa?
Siamo in 40 qua, cazzo, mi tocca rispondere a 40 quesiti contemporaneamente.
Ah.
Io sono solo. Bel casino. Comunque, no, secondo me siamo proprio in dirittura d'arrivo domani mattina.
Domani mattina chiudete?
Sì, sì, sì. Domani mattina tra le 7:30, le 9, un...
Prima che apra la borsa.
Prima che apra la borsa. Dovremo chiudere, dovremo avere già in mano il 51,8.
Bene.
E quindi, poi, appena fatto questo, fatto l'iter, io li sto denunciando tutti.
Oh, hai visto che attacco furibondo stanno facendo a me, eh?
Giorno dopo giorno, guarda, una cosa pazzesca. Sì, infatti una roba indecente.
Oggi ho fatto una telefonata di fuoco a Montezemolo. Su questo gli ho detto, adesso basta, gli ho detto, adesso basta, ho detto, volete la guerra, l'avrete, dico, eh?
Ma sai perché, Piero? Hanno perso.
Perché abbiamo messo le mani nel loro...
Sai, domani verrà fuori una cosa, adesso te la dico con grande chiarezza. Alle quali nessuno di loro ha pensato.
Cioè?
Noi domani usciremo che le azioni degli immobiliaristi le comprano 3 banche mondiali, che sono la Nomura, la Deutsche Bank e la Credit Suisse.
Quindi non le comprate voi?
No, le comprano 4 banche italiane,
sì.
4 cooperative,
sì.
E Hopa.
Fate una società?
No, loro comprano il 27,2% e si tengono le azioni.
Sì, ma...
Io lancio l'Hopa.
E li prendi da loro?
No.
No.
Se mi arrivano le azioni dal mercato, loro rimangono alleati nostri, industriali. Noi arriviamo al 51 e loro detengono il 36, quindi noi abbiamo il...
E tu comunque Unipol, comunque il 51 ce l'ha.
Se non mi arriva dal mercato, loro mi hanno già rilasciato e domani lo comunichiamo al mercato, mi hanno già rilasciato una call.
Sì.
Per cui io ho il diritto, in qualunque momento, di comprare tutte le loro azioni.
Ma straordinario!
Domani saranno esterrefatti. Oggi, quando gli ho detto ai nostri amici cooperatori quel che mi sono inventato, ti giuro su Dio, mi hanno fatto l'applauso.
Comunque la banca ce l'avremo saldamente in mano.
Saldamente in mano, ma questo non se l'aspetta nessuno perché...
Bene, bene, bene.
E noi gli diciamo, vedete, qui il nazionalismo, mica nazionalismo, la Banca d'Italia. Noi abbiamo fatto l'alleanza con 3 banche che diventano socie nostre in BNL. Con 4 banche italiane, quindi abbiamo difeso l'Europa. Ci abbiamo una banca svizzera, una tedesca, una giapponese, cazzo, più di così sarà difficile,
bene,
no?
Bene, bene, bene.
4 banche italiane, ci abbiamo 4 cooperative che oltre a tutto il resto sono entrate direttamente.
Chi sono? Chi sono le 4?
Coop Liguria, Nuova Coop, Giglione mi ha dato una grossa mano a Torino.
Bene, bene.
Coop Estense, Modena e Coop Adriatica, Bologna.
Stefanini, no?
Stefanini.
Bene.
Esatto.
Bene, bene.
E quindi domani, quando verrà fuori questo, non c'è nessuno neanche che ci si è avvicinato a pensare una cosa del genere.
Bene, 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 Giovanni, eh?
Abbiamo messo fuori tutti gli immobiliaristi, Piero. So completamente.
E io, guarda, io sono proprio incazzato perché hanno anche oggi il Sole 24 Ore, una pagina intera.
Sì, sono
dei veri figli di puttana.
No, sono dei figli di puttana perché le hanno provate tutte a denigrarci, eccetera. Adesso, quando è finito, io da domani posso parlare, quindi con molta serenità.
Bisognerà anche spiegare che tu hai preso una banca che è un colabrodo, grazie a come l'ha gestita quel deficiente.
Sì, infatti guarda, piano piano, ma con un po' più di classe, insomma. A dire la verità, non ci vuole molto ad avere un po' più di classe di sti beceri, Noi piano piano diremo tutto, abbiamo fatto un progetto industriale della Madonna, mentre che noi possiamo fare perché abbiamo 6.300.000 clienti qui, i baschi no, i baschi stanno svendendo, volevano svendere BNL e lo diremo, nel senso che la testa pensante è a Madrid, BNL diventava solo una succursale, una rete.
Esatto.
Invece noi vogliamo farla diventare fra le prime 3 banche italiane.
Bene.
Quindi operazione...
Senti, questa storia che ho letto sui giornali, Gavio eccetera, ci sono dentro loro come...
Gavio entra con uno 05, Marcellino Gavio.
Insieme a chi? A Bonsignore?
Perché lui, no, Monsignore esce.
Esce? E come mai lui entra?
Esce. Gavio entra perché ha capito che l'aria cambia e siccome lui in pregilo vuole lavorare con le cooperative.
Oh, capito.
Non c'è nessuno che fa niente per niente, Piero, a sto mondo, eh? Siamo rimasti in pochi, secondo me.
Chiaro. Va bene.
Però adesso lavoreremo tutta la notte perché praticamente quello che deve avvenire è che tutte ste operazioni, Piero, siano baciate domani, capito?
Sì, che nessuno poi faccia che
esatto.
Non si apra un contenzioso, sì.
No, quello no. Soprattutto noi dobbiamo avere il 51,8 in mano domani.
Domani, perfetto.
E poi dopo lo dichiariamo.
Va bene.
Ciao Piero.
Chiamami domani.
Sì, senz'altro. Ciao, grazie.
Ciao Gianni e auguri. Ciao.
Ciao.
Decisamente interessante anche questa chiacchierata del 17 luglio 2005, dove si spiega da parte di Consorte in maniera dettagliata l'artificio dei concertisti non rivelati al mercato e ai risparmiatori, a differenza della scalata occulta famosa di cui i magistrati parlano. Fassino, diciamo, si mostra felice di questo artificio escogitato da Consorte, usa il plurale, la banca ce l'avremo saldamente in mano, dice quello che poi si proclamerà invece uno spettatore e al massimo un tifoso, D'Alema dichiarò non c'entro nulla proprio in quei giorni, la politica non c'entra nulla, eccetera. E poi c'è l'arte di dipingere la realtà in un certo modo, perché c'è tutta una parte del colloquio nella quale, e Fassino dice sempre bene, nella quale si fa riferimento al come si deve comunicare l'operazione, cioè quella che è la sostanza viene condotta in modo occulto per arrivare al risultato e dà perfino fastidio che gli altri possano avere una quota diversa da quella che si voleva per ridurli nella minoranza assoluta, ma soprattutto qui che rileva è diciamo l'oscurità, ovvero la parte occulta di questa scalata e l'aver già il 51 in mano, il 59 anzi dicono i magistrati, poi a un certo punto riusciranno ad avere senza comunicarlo al mercato e al di fuori della legge. Poi c'è l'arte di dipingere la realtà, perché si fa riferimento a un certo punto al come andrà comunicata la cosa e su questo spendono molte parole Fassino e Consorte dicendo che insomma non bisogna dire come sono andate le cose realmente, però bisogna comunicarle in un certo modo, bisognerà spiegare che tu hai preso una banca colabrodo gestita da quel deficiente in quel modo lì, il deficiente pare che sia, par di presumere, di poter capire che sia Abete ovviamente, il quale continua a essere presidente della BNL anche oggi. Quindi si racconta che quella banca era un colabrodo gestita da un deficiente e che invece il progetto è così e così e Consorte si profonde, no? Dicendo l'Europa, facciamo riferimento all'Europa, diciamo che abbiamo salvato l'italianità, abbiamo difeso l'Europa perché abbiamo le banche svizzere, tedesca e giapponese dentro che fanno da parcheggiatori delle nostre quote che non possiamo dichiarare pubblicamente perché va al di là della legge. Noi abbiamo il 51% in mano domani e poi lo dichiariamo, ce lo dichiariamo dopo. E qui sta l'artificio. Alle ore 23:23 della stessa serata del 17 luglio, la Torre richiama ancora Consorte per fargli sentire la vicinanza del partito. Dice, se potessi sarei vicino a te a fare le fotocopie e a mettere i timbri. E riceve conferma da Consorte che nella prima mattinata dell'indomani tutto sarà a posto. Il giorno successivo, il 18 luglio 2005, la Torre si complimenta per la riuscita dell'operazione, censura alcuni articoli di stampa e definisce i giornalisti autori degli articoli a libro paga dei loro avversari. Consorte commenta l'operazione conclusa, dice hanno comprato tutto gli alleati e nessuno questa cosa se la immagina, adesso sono curioso di vedere cosa dicono. Segue, sempre il 18 luglio, una telefonata, quella fra Fassino e Consorte appunto del 18 luglio 2005, Fassino Consorte è il titolo della telefonata, 18 luglio 2005, lo dico per la regia ovviamente, segue, dicevamo, questa chiamata di Fassino, la famosa chiamata, nel corso della quale lo stesso Fassino chiede e ottiene conferma del fatto che sono padroni di una banca e che l'operazione è già fatta. Consorte ripete qui lo schema seguito nell'operazione di rastrellamento occulto, lo ripercorre, lo rispiega negli stessi termini riferiti alla Torre. Intanto però ci fermiamo per un momento perché dovremmo aprire una parentesi di contatto telefonico su tutt'altra questione, quindi un stacco musicale, le telefonate, poi torneremo a concluderle, perché così potrete farmi un quadro completo, diciamo, un giudizio completo su questa famosa ordinanza. Intanto un piccolo stacco. Bene, dovevamo collegarci, per la verità, con il Montenegro, con Miodrag Lekić, già ambasciatore jugoslavo in Italia dal 96 al 99, dal 2001 al 2003, attualmente professore a contratto a Roma, alla LUIS e all'Università di Roma La Sapienza. E mi aveva già anticipato il professor Lekić, ex ambasciatore, appunto, nel periodo proprio quello della guerra alla Serbia, che ci sarebbe stata forse qualche difficoltà di contatto, ripromettendoci peraltro di tornare a sentirci con molta calma per ripercorrere la questione Kosovo in dettaglio nei prossimi giorni. Intanto però torniamo allora all'argomento di cui stavamo parlando dall'inizio di Onda Libera, ovvero al resoconto fedele, diciamo, dell'ordinanza con la quale la Forleo ha chiesto l'utilizzo delle famose telefonate di consorte dall'M. Fassino. Eravamo arrivati dunque al 18 luglio del 2005, dove il giorno in cui, tra l'altro, c'è la famosa telefonata che fu riportata anche dal giornale, quella del "siamo padroni della banca". È la chiamata di Fassino nel corso della quale l'allora segretario di S chiede e ottiene conferma del fatto, appunto, che siamo padroni della banca e che è fatta. E consorte ripercorre in maniera dettagliatissima tutte le tappe dell'operazione. La sentiamo, questa chiamata famosa, pubblicata dal giornale nel gennaio 2006.
18 luglio 2005, alle ore 13:26, Piero Fassino chiama Gianni Consorte.
Piero Fassino, ecco Consorte, pronto?
Ciao Piero, sono Gianni.
Allora, siamo padroni della banca?
È chiusa, sì.
Siete padroni della banca, io non c'entro niente.
Sì, 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 è fatta.
È fatta?
Abbiamo finito proprio 5 minuti fa, è stata una roba durissima, però insomma...
E alla fine cosa viene fuori? Fammi un po' il quadro alla fine.
Alla fine viene fuori che noi abbiamo, diciamo, 4 banche, dunque 4 cooperative... che sono...
Sì, che prendono...
4 cooperative e il 4%.
L'una?
No, l'1% l'una.
L'1% per 4, perfetto.
Per 4, poi abbiamo...
Diciamo Adriatica, Liguria...
Piemonte.
Piemonte.
E Modena.
E Modena, perfetto, e poi?
E Modena. Poi ci sono, diciamo, 4 banche italiane...
Sì?
Che l'un per l'altra hanno il 12%.
Come totale?
Quote, come totale.
E quindi?
Quindi le banche più le,
sì,
le cooperative.
12%, poi?
Poi abbiamo 3 banche internazionali, che sono Nomura Credit Suisse e Nomura Credit Suisse e Deutsche Bank, che hanno l'un per l'altra circa il 14,5%.
14,5%?
Sì. Poi abbiamo OPA, che è il 4,99%.
Sì.
Poi abbiamo 2 imprenditori privati, Marcellino Gavio e Pascop, che hanno l'1,5%.
Insieme?
Insieme. E poi ad oggi c'è Unipol che ha il 15.
Chi? Unipol?
Unipol. Quindi la prima cosa è che queste quote acquisite sono state acquisite non da noi, ma dagli alleati, dagli immobiliaristi, che sono totalmente fuori.
Tu adesso?
Io...
Che operazione fai dopo questa?
Ho lanciato l'OPA.
Hai già lanciato l'OPA obbligatoria?
Esatto, stamattina.
Sì.
Allo stesso prezzo.
Sì.
Alla quale sono state fatte la cessione delle azioni degli immobiliaristi.
2,7?
Esatto. Per eliminare ogni tipo di speculazione che non sono trattate tutte allo stesso modo.
Certo, è bene.
La legge ci avrebbe permesso di lanciarla a 2,55.
La BVA che cosa vi ha offerto? Cosa offre?
Il Banco di Bilbao 2,52, ma in azioni noi offriamo soltanto cash.
Cazzo!
No, e quindi è una cosa totalmente diversa. In realtà noi abbiamo già in mano il 51, però... Per cui tutti questi soldi...
Perché vabbè, noi abbiamo più 15, 4 della Coop, fa il 19 a noi?
Sì, sì, sì.
E come arrivi al 51 tu?
Più le banche, più...
Ah, tu hai questa somma qui, sì, sì, questo fa 51, eh?
Sì, sì.
Certo.
Quelle, su quelle aziende ci hanno rilasciato a noi un diritto,
sì,
ad acquistare le loro azioni.
Sì.
a nostra semplice richiesta, dall'OPA non dovessero arrivare azioni.
Ho capito.
Quindi noi, come Unipol, prendiamo comunque il 51.
Ho capito.
Se invece dalla OPA ci arrivano le azioni, loro quelle se le tengono.
Cioè, se tu arrivi al 51 in altro modo, loro si tengono quelle.
Esatto, quindi è un'operazione che nessuno aveva né immaginato né pensato.
Bene, bene, bene.
E abbiamo smontato l'alleanza con gli immobiliaristi perché non c'è. Non siamo noi che abbiamo comprato immobiliaristi, abbiamo smontato i parvenu che dicevano operazioni nazionalistiche, perché abbiamo tre banche internazionali. La Nomura è la quarta banca nel mondo, la Credit Suisse tra le prime in Europa.
Certo, la, certo. La Deutsche, sì.
Deutsche Bank, eccetera.
Certo.
Poi abbiamo alleati delle aziende, quindi soci stabili, e noi abbiamo il 51. Poi abbiamo smontato il discorso.
Possibili ricorsi in sede giudiziaria o...
Ad oggi non ne vediamo neanche uno, ma se li fanno...
Cioè, il fatto che contestualmente si abbiano tutte queste cessioni, loro lo...
Abbiamo costruito proprio così, questo è il concerto, fra alleati, di cui... Che le azioni le avevano già in mano prima, no? Per cui lanci l'OPA, ma guarda caso allo stesso prezzo in cui è stato trattato queste azioni, quindi non hai penalizzato proprio nessuno. E la nostra offerta è decisamente migliore di quella degli spagnoli.
Bene, bene.
Invece quello che avverrà è che io li denuncio, tutti, uno per uno.
Prima di denunciare aspetta, prima portiamo a casa tutto.
E qui l'operazione è finita.
Perché loro sono, adesso si scateneranno ancora di più. Ieri hai visto il Corriere, no tu non l'hai visto, ieri hai lavorato tutto il giorno, ieri il Sole ha fatto un'intera pagina contro di me,
ma adesso...
Intera pagina!
Ma perché là, Piero, questi imbecilli guardano st'operazione in chiave esclusivamente politica?
Ma sì, ma sono dei deficienti!
Esclusivamente politica, questi dicono, cazzo, adesso IDS, oltre ad avere il mondo cooperativo, oltre ad avere Unipol, oltre ad avere il Monte dei Paschi, che non è così, hanno anche BNL.
E vabbè...
Questo è il ragionamento demenziale che fanno, è questo qui.
Sì, e vabbè, intanto noi lavoriamo, bene.
Però noi intanto andiamo avanti.
Bene, demenziale.
No, demenziale direi proprio di no, ma noi sosterremo che è demenziale.
Ma voi avete fatto un'operazione di mercato, quello che ho sempre detto io.
Industriale, è un'operazione industriale. È di mercato.
Industriale di mercato, esatto.
La verità, e poi è indiscutibile.
Bene, molto bene.
Quindi niente, Piero. Andiamo avanti, ma...
Congratulazioni.
Fino a che siamo raggiunti, ti ringrazio.
Oh, bravo.
Anche per l'aiuto che tu ci hai dato, siamo arrivati ad un punto importante, secondo me.
Bene.
Va bene?
Ottimo, vediamo.
Ciao Piero, grazie, ci sentiamo presto.
Adesso dovete occuparvi bene, no? Un consiglio.
Sì.
Occupatevi bene di come comunicate in positivo il piano industriale.
Sì, ma adesso chiamo Barabbino.
Perché il problema adesso è dimostrare che noi abbiamo, che voi avete, un piano industriale.
No, ma l'abbiamo veramente.
Lo so, non ne parla mai.
Ma faremo anche una conferenza stampa.
Perché sembra, fino adesso loro stanno accarezzando l'idea che era soltanto un problema di accaparrarsi la banca, poi però non sanno cosa farne. Non è così, capito,
Guarda, noi invece sosterremo questa tesi. Che loro la banca la stavano svendendo.
Esatto.
E che...
No, è che anche l'hanno gestita coi piedi.
Quello.
BNL è stata gestita coi piedi.
Sì, però quello non lo voglio dire oggi. Questo lo dirò fra 4-5 mesi quando avrò visto dentro. Io adesso dico che era un'operazione che stava svendendo, visto i valori proposti dal Banco di Bilbao, la banca agli spagnoli, svuotandola di contenuti. E che, come tutte le banche, avrebbero portato via tutte le attività qualificate a Madrid e avrebbero ridotto la BNL ad una rete. Noi invece la banca rimarrà a Roma, gli portiamo milioni di clienti, forse 1,2 milioni, contemporaneamente rilanceremo tutte le attività, gli portiamo Unipol, banca, e faremo una delle prime 4-5 banche italiane, è tutto dimostrato, adesso vedremo.
Bene.
E dopo ci...
Bene, auguri.
Adesso si poteva parlare, grazie.
Bene, vediamoci presto.
Ciao, sì, presto.
Va bene.
Ti chiamo per fissare la settimana, ciao.
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 Bene, insomma, una conversazione abbastanza chiara, no? Nella quale Fassino, ovviamente da spettatore, come dice lui, poi fa i conti al centesimo sulla occulta scalata, o come lo chiama consorte, sul concerto, che è un termine un po' più soft, diciamo così. Significativo che poi Fassino intervenga dopo aver fatto bene i conti sul 51 già raggiunto prima di comunicarlo al mercato, e questo è già appunto uno dei cardini delle accuse che fanno i magistrati. Significativo che Fassino poi dia consigli anche sulla cautela, gli dice, beh, insomma, prima di denunciare gli altri e di fare il gradasso, prima portiamo a casa tutto, dice Fassino in un passaggio, no? Quanto poi al fatto che si mistifichi la realtà, è evidente in un passaggio della conversazione, laddove consorte dice, beh, questi ragioneranno politicamente e diranno, adesso i DS, oltre ad avere le cooperative, oltre ad avere Unipol e il Monte dei Paschi, c'hanno anche la BNL. Questo è il ragionamento demenziale che fanno, dice consorte. Poi si mettono a ridere e consorte precisa. Certo, demenziale questo ragionamento non è, ma siamo noi che dobbiamo sostenere che il ragionamento è demenziale, cioè per screditare questa tesi. Dobbiamo vendercela, insomma, dobbiamo comunicarla come un'operazione di mercato, un'operazione industriale e di mercato. Dopodiché consorte ringrazia di nuovo lo spettatore, anche questo sarà capitato anche a voi, di essere ringraziati da uno scalatore di banche per essere stati spettatori, cioè per aver letto sui giornali quello che andava accadendo, no? Anche senz'altro ciascuno di voi, qualcuno prima o poi, magari lo stesso consorte, vi ha telefonato per dire ti ringrazio per l'aiuto che ci hai dato, leggendo i giornali e rimanendo spettatore dell'intera scalata, che è quello che consorte dice a Fassino. Anche ti ringrazio per l'aiuto che ci hai dato, insomma è stato determinante anche il tuo aiuto per fare questa operazione. Dopodiché si torna al tema della comunicazione, la cosa va venduta bene, insomma, in questa alternanza un po' grottesca, diciamo, di noi e voi. Noi abbiamo, voi avete un piano industriale, dice Fassino. Nel frattempo, proprio quel 18 luglio, anche la Torre e Ricucci si sentivano per telefono, congratulandosi, come dire, a suo modo Ricucci per l'operazione e viceversa il La Torre. Si presenta addirittura la famosa telefonata come compagno Ricucci, il Ricucci medesimo. 18 luglio 2005, Stefano Ricucci chiama il senatore Nicola Latorre.
Nicola Latorre. Stefano!
Ricucci. Eccolo! Il compagno Ricucci all'appello! Ormai questa mattina a consorte gliel'ho detto, datemi una tessera perché io non gliela faccio più, eh!
Ormai sei diventato un pericolo sovversivo! Un pericolo sovversivo rosso oltretutto!
C'è anche il bollino stamattina!
Sì!
Ho preso da Unipol io tutto, ho preso tutto a posto, abbiamo fatto tutte le operazioni con Unipol, quindi...
Sì, sì!
Non ti posso dire niente,
Sì, sì, no! Non possiamo, dobbiamo parlarci un po'.
Così allora La Torre e Ricucci si chiacchieravano in questi termini al telefono, il compagno Ricucci col bollino rosso. Il 18 luglio stesso consorte chiama La Torre stesso chiedendo di potersi incontrare con D'Alema. Il 7 e l'8 luglio, come i magistrati notano, 10 giorni prima, La Torre era stato contattato proprio dall'immobiliarista Ricucci. In particolare il 7 luglio Ricucci chiamava La Torre, il quale dava conto al suo interlocutore di una giornata campale, era una giornata campale quella, per le trattative in corso con i cosiddetti contropattisti. Ricucci affermava di aver sentito consorte e di avere dato la sua disponibilità a cedergli il suo pacchetto, è la telefonata che abbiamo ascoltato. I due si davano appuntamento poi per vedersi di persona, anche perché Ricucci manifestava l'esigenza di ringraziare Fassino per un passo di un'intervista che aveva reso a un giornale. Il giorno seguente Ricucci telefonava alla Torre e gli confermava di avere siglato il patto con consorte, aggiungendo di avergli fatto un bel regalo. Quella telefonata che abbiamo sentito ieri, quindi gli abbiamo fatto un regalo, gli abbiamo fatto su un piatto d'argento, gliel'abbiamo servita. Ricucci poi richiamava La Torre il 18 luglio 2005 e comunicava, come abbiamo sentito, al suo interlocutore di avere concluso tutte le operazioni con l'Unipol. Questi sono gli addebiti fondamentali e le telefonate accluse all'ordinanza in questione, che poi conduce alle conclusioni del GIP in merito a questa vicenda, conclusioni delle quali poi parleremo magari un'altra volta tirando un po' le fila di tutto il discorso. Peraltro mi sembra che abbiate potuto, e spero sia stata una cosa utile, ascoltare le famose telefonate accluse all'ordinanza. Tiriamo allora le somme, visto che, me ne chiedo scusa, sono saltati entrambi i collegamenti che dovevamo avere, uno con il professor Lekic, che dicevamo, e l'altro con Giancarlo Giorgetti, che è come vicepresidente della Commissione Esteri in viaggio in Kosovo, ma dell'argomento torneremo a riparlare in dettaglio. Tiriamo allora le somme, dicevo, dopo aver ascoltato le telefonate accluse alla famosa ordinanza Forleo, nella quale si chiede l'utilizzo di queste telefonate al Parlamento, cosa conclude dopo aver svolto i ragionamenti che peraltro sono il frutto delle indagini del pubblico ministero e dopo aver vagliato le telefonate, cosa conclude il magistrato? Che è evidente la rilevanza processuale di queste conversazioni ed è altrettanto evidente, questo è scritto nelle conclusioni del provvedimento, dell'ordinanza intorno alla quale sono nate le polemiche e di cui si è discusso anche ieri sera ad anno zero, no? Dopo la ricostruzione in forma di fiction. È evidente, scrive il magistrato, la Forleo, rilevanza processuale di queste conversazioni, cioè il fatto che siano processualmente rilevanti. È altrettanto evidente l'esigenza di utilizzarle come fonti di prova nel procedimento, nel processo. E dunque, per conseguenza, è doveroso richiedere al Parlamento l'utilizzabilità nel processo di queste conversazioni. Sarà proprio il placet del Parlamento, c'è scritto testualmente nell'ordinanza, sarà proprio il placet del Parlamento ad avallare le ipotesi di aggiotaggio manipolativo e informativo e a far scattare la procedibilità per i reati di insider trading. Cioè, è il sì del Parlamento che consentirà di portare avanti le indagini e le ipotesi di accusa anche nei confronti degli altri indagati non politici. Non solo, scrive testualmente la Forleo, sarà proprio il placet del Parlamento a rendere possibile la procedibilità penale nei confronti di suoi membri, che sono inquietanti interlocutori di numerose di quelle conversazioni, soprattutto intervenute sull'utenza del consorte. I membri del Parlamento, all'evidenza, appaiono non come passivi ricettori di informazioni che pure sono penalmente rilevanti, e nemmeno come personaggi animati da sana tifoseria per opposte forze in campo. Appaiono invece, scrive la Forleo nell'ordinanza, consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata che si stava consumando proprio ai danni dei piccoli e medi risparmiatori in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale. Insomma, questo c'è scritto nell'ordinanza. Par di poter concludere, ha parlato troppo chiaro, ha scritto troppo chiaramente i motivi per cui chiedere l'uso delle telefonate al Parlamento. Dunque bisogna azzerare lo strepitus, è sempre quello il principio, azzerare la discussione. Qua c'è scritto in maniera troppo chiara perché si vogliono utilizzare quelle telefonate. Peraltro, continua il provvedimento nelle conclusioni, va evidenziato come da molte conversazioni intercettate sia emerso che gli indagati, non certo sprovveduti, gente come D'Alema, Fassino e La Torre, erano sicuri di non essere sottoposti a intercettazione anche dopo essere venuti a conoscenza della pendenza del presente e di altri procedimenti penali. Cioè, pur essendo venuti a conoscenza dell'esistenza di altri procedimenti penali, erano sicuri, pur non essendo sprovveduti, di non essere sottoposti a intercettazione. Il bene protetto dalla norma che si presume violata, cioè il danno, diciamo così, concerne il reato di aggiottaggio e non è solo l'integrità del mercato finanziario, ma anche e soprattutto la tutela del singolo risparmiatore investitore estraneo a queste forme di complicità. Dunque il piccolo medio risparmiatore investitore è danneggiato da questo tipo di reati, sottolinea ancora in maniera forse troppo chiara anche qui nel provvedimento il magistrato, estraneo a questa complicità e dunque non operante in condizioni di parità con soggetti che invece sono stati favoriti. Nelle vicende di cui si tratta, si conclude il documento, l'ordinanza, nelle vicende di cui si tratta c'è una grave ricaduta non solo sull'immagine del Paese, ma anche concretamente sul singolo risparmiatore investitore, debole e ultimo anello della catena su cui riversare le conseguenze di tali condotte. Firmato Clementina Forleo. L'opinione sarete, penso, in grado di farvela ciascuno per conto vostro. Noi ci salutiamo qui. Buona prosecuzione di ascolto e buon pomeriggio a tutti. Per quanto mi riguarda, poi ci risentiamo lunedì mattina alle ore 8:30 però, e non alle ore 8:30 e non alle ore 7:30 come al solito.